spaziati. Questa sede di giustizia è diciamo nel cuore di chi ama Dio e che è entrato nel regno di Dio e che sente dolore di tutto quello che succede nel mondo. Si sente dolore nel vedere come trionfa il male. Quando il male è stato sconfitto dal nostro Signore Gesù, però ancora ci sono le manifestazioni del nemico, ancora il nemico continua a regnare pur essendo stato spogliato. Cioè, come funziona questa cosa? Perché ancora ci sono le guerre? Perché ancora c'è la povertà? Perché ancora ci sono i terremoti? Perché ancora ci sono i disastri? Perché ancora c'è tanta cattiveria nel cuore dell'uomo? Perché l'uomo è malvagio? Perché l'uomo è infedele? Perché l'uomo guarda solo se stesso e non gli importa niente degli altri? E se può schiavizzare chiunque cerca di farlo e cerca di concretizzare azioni distruttive? Perché? Per quale motivo? Questa cosa, questa fame e sete di giustizia è qualcosa che viene piantato nel cuore di chi entra nel regno di Dio. Cioè, è come dire, un bambino appena nasce, un bimbo appena nasce ha fame e piange perché ha fame. Un bimbo che nasce sano grida e piange, si acqueta quando si viene attaccato al seno della mamma e allora comincia a nutrirsi e si acqueta. Ma appena finisce l'energia ricevuta da quel cibo, da quel latte materno, un'altra volta piange, la mamma capisce che deve, e così è fame e sete che viene a, diciamo, in qualche modo attutita attraverso il latte attraverso. E così nello spirito le persone che sono nel regno di Dio non possono non avere questa fame e sete. Ma questa fame e sete non è all'inizio, è sempre una persona che cammina col Signore e cammina con Dio, deve essere affamato continuamente, assetato di giustizia. Dice, che vuol dire? Che vuole fare il giustiziere e quindi si prodiga per fare il giustiziere. No, si prodiga per fare l'opera di Cristo, si prodiga per predicare il Vangelo di Gesù, perché quando viene predicato il Vangelo il cuore dell'uomo viene cambiato e quando viene cambiato il cuore dell'uomo cambia l'ambiente, l'atmosfera attorno a quell'uomo. Cioè ogni persona che entra nel regno di Dio migliora l'ambiente. Perché da un ambiente tetro, da un ambiente tenebroso, diventa un ambiente di luce. Quello che è successo a Maria Pina è semplicemente, non è che Maria Pina è diventata perfetta, ma si nota un cambiamento per chi la conosceva prima e ora la vede adesso. Dice, ma come è cambiato così? Che cosa è successo? Perché c'è della luce che si vede, non sarà il sole. Sarà una luce a LED. Ma prima era buio completo e ora ognuno di noi abbiamo i nostri LED, le nostre lampadinette che sia, e più conosciamo Dio, più l'intensità luminosa cresce e più luce emaniamo, ma non è la luce nostra, è la vita di Cristo che viene fuori, è il Cristo che vive in noi che si vede di più. Man mano che noi abbandoniamo del nostro, esce fuori quello che è Lui, che è dentro di noi e fa più luce perché è Lui che è luce. Lui è la luce del mondo. Il mondo non l'ha ricevuto, ma chiunque l'ha ricevuto, la Bibbia dice che egli lo fa diventare un figlio legittimo, appartenente alla famiglia di Dio e può chiamare Dio Padre. Perché Dio non è padre di tutti, è creatore di tutti, ma è il padre di quelli che ricevono Gesù. Questo ce lo dice il Vangelo di Giovanni, al primo capitolo. Ma la sete, Che cosa ha a che fare? Chi può averla questa sete? La può avere chi è che ha un cuore umile. Chi ha un cuore umile, sapete? Nelle beatitudini, la prima beatitudine dice: beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. La beatitudine ce l'hanno gli umili. Gli umili sono i poveri. Cioè, chi sono i poveri? I poveri che fanno che chiedono l'elemosina? No, anche quelli. Però i poveri in spirito sono quelli che sono consapevoli che da soli non possono fare l'opera di Dio, ma sono consapevoli che possono fare l'opera di Dio con l'aiuto di Dio, con la potenza di Dio, con lo spirito di Dio dentro di loro. C'è la sete, la fame della potenza di Dio nel nostro cuore. Quello che dicevo prima, che ognuno di noi dobbiamo essere come delle fiamme di fuoco, ma questa fiamma di fuoco dipende dalla potenza di Dio che c'è dentro il nostro cuore. E sapete, questa potenza non serve per spaventare le persone, ma serve per bruciare. Bruciare dentro, bruciare di passione, bruciare d'amore, bruciare quando qualcuno cerca di spegnerti, di spegnere la tua fede, quando qualcuno cerca di spegnere il tuo entusiasmo, quando qualcuno cerca di spegnere la gioia che hai, la capacità di confidare in Dio per ogni cosa, e per ogni cosa non ti rattristi, ma porti il problema a Dio e Dio ti ascolta. E allora questa fede che è forte dentro è alimentata da questo fuoco, da questa potenza, la potenza dello Spirito Santo, che non ti fa venire paura, ti libera dalla paura di quello che ti può fare il nemico, di quello che ti possono fare gli uomini malvagi, e non temi, sei disinibito di quella che è la paura di morire, la paura di essere perseguitato, la paura di essere flagellato, di essere lapidato, la paura di essere, perché oggi non c'è più la lapidazione con le pietre, ma c'è la lapidazione con le parole. E guardate che le parole feriscono più ancora delle pietre quando ti arriva, perché senti il dolore. E poi se ti arriva nel punto giusto, magari svieni, se non addirittura muori, e quindi non senti più niente. Ma quando sono le parole sono, come si suol dire, a carne viva. Cioè tu non svieni con le parole, ma senti il dolore per ogni parola che viene detta. E questo è quello che, se c'è il fuoco, tu riesci a spegnere il dolore e a non fermarti. E non indietreggiare. L'apostolo Paolo veniva perseguitato, veniva lapidato, e che faceva? Il giorno dopo era nell'altra città a continuare a predicare il Vangelo. Sapete come si dice? Un lupo, se perde un pelo non perde il vizio. E lui non perdeva la fede. Lui non era un lupo, lui era un agnello, lui era un'anima consacrata, che nonostante le minacce, nonostante la persecuzione, non potevano fermarlo perché c'era un fuoco dentro. E questa passione, questa cosa non lo potevano fermare. E quindi il giorno dopo, nella città vicina, ancora a predicare il Vangelo, disposto a prendere altre lapidazioni. Ma le prendeva. Le prendeva, alla fine sapeva che a Gerusalemme l'avrebbero legato in catene. E lui è andato a Gerusalemme. Cioè, ma allora te la cercaste? Te la sei cercata? Lo sapevi e ci sei andato? Eh sì, perché sapeva che era anche la volontà di Dio. Sapeva che Dio gli aveva detto: tu devi andare a Roma, ma prima devi passare da Gerusalemme. Là sarai incatenato, perché tu a Roma ci arrivi con le catene. Lui sapeva già tutto, perché lo spirito profetico glielo confermava. Non solo lui lo sapeva, perché già il Signore gli aveva parlato, ma dovunque andava gli profetizzavano che sarebbe andato incontro a catene e persecuzione. Addirittura un certo profeta Acapo, questo prese la cintura di Paolo, si vede che lui se l'era tolta, e ha detto: l'uomo di cui è questa cintura appena arriverà a Gerusalemme sarà legato così. E lui si era legato, sarà legato in questa maniera. E lui lo sapeva, ma non si è fermato, perché c'era potenza, c'era una potenza. Noi vediamo nella Bibbia il Giovanni Battista. Giovanni Battista, ne parlano tutti i Vangeli di Giovanni Battista, era nella carne cugino di Gesù. La mamma di Elisabetta, sua mamma, era cugina di Maria. E quando si sono incontrati, il bambino Giovanni il Battista balzò nel seno, e lo Spirito Santo fece parlare Elisabetta, e poi Maria fece un canto, un salmo, cioè per lo Spirito Santo, per la pienezza dello Spirito Santo, scrisse un salmo che è chiamato il Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore mio Salvatore, perché Maria aveva anche lei bisogno di essere salvata, e il Salvatore ce l'aveva nel grembo. Strano, una mamma che viene salvata dal figlio che nascerà. Poi dicono che era senza peccato, ma comunque questo il peccato poi ce l'ha tolto a tutti, colui che aveva nel grembo, il nostro Signore Gesù. Amen. Ma il peccato l'abbiamo avuto, e quindi siamo stati nel peccato, ma il Signore ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. Comunque, questo Battista, Giovanni Battista, lui predicava con la potenza, col fuoco. Leggo Luca capitolo 3 verso 5, un verso dove c'è qualcosa del suo messaggio, e dice: ogni valle sia colmata e ogni monte e colle sia abbassato, i luoghi tortuosi siano raddrizzati e le vie scabrose appianate. Qui stava dicendo alla gente che era lì, che erano attratti dal suo messaggio, perché lui non parlava come parlano tutti, ma parlava col fuoco, parlava con la potenza dello Spirito. Tu te ne accorgi se un uomo è spento e parla di parole vuote, o se un uomo c'ha lo Spirito. E se c'ha lo Spirito, quelle parole che escono toccano il cuore. E allora quest'uomo parlava e toccava i cuori, perché in lui c'era lo Spirito. Cosa è successo? Che le folle andavano da lui. Quest'uomo era nato in una famiglia sacerdotale, perché Zaccaria, suo padre, era un sacerdote, e quella volta stava facendo il ruolo del sommo sacerdote. Cioè, e quindi lì poi sente l'angelo che gli dice: tua moglie partorirà un figlio. E lui ha dubitato. Poi l'angelo gli ha detto: ok, visto che sei incredulo, tu non puoi parlare. Da questo momento non puoi dire più niente. E uscì da lì gesticolando e facendosi capire che non aveva più voce, non usciva più la parola dalla sua bocca, fino a quando poi sua moglie ha partorito, che altrimenti l'avrebbe fatta abortire con le parole di incredulità. Ebbene, era destinato Giovanni Battista a essere un sacerdote, a essere istruito, a essere illuminato dalle scritture, dalle cose, e invece il Signore lo porta nel deserto, gli cambia il progetto. Da una famiglia sacerdotale, Dio ha messo in lui uno spirito di profeta, lo spirito di Elia, dice la scrittura. Dopo 400 anni che non c'erano più profeti, non c'era più stato nessuno che profetizzava, Dio rimette lo spirito del profeta su un uomo, lo stesso spirito di Elia, cioè con la forza e la potenza di Elia, l'uomo che sfidò 700 falsi profeti, l'uomo che agiva in fede, un uomo che il Signore ha usato con grande potenza. Ecco, questo stesso fuoco era su quest'uomo, su questo Giovanni Battista, e lui predicava col fuoco. E naturalmente il suo messaggio qual era? che cosa intendeva fare? Lui doveva avvicinare a Dio le persone che si erano parecchio allontanate, perché stava per arrivare la promessa di Israele, il Messia. Stava venendo il Messia. Ma il fatto degli ebrei, la cosa che ha scandalizzato gli ebrei, per cui non hanno voluto riconoscere il Messia, è perché per loro il Messia era un uomo come tutti gli altri, non era il figlio di Dio, non si aspettavano che fosse il figlio di Dio, si aspettavano che potesse essere un uomo con autorità, un uomo che doveva essere con una unzione di re, tipo Davide, un uomo di guerra, un uomo di battaglia. Invece hanno trovato un uomo che saliva sul un puledro d'asina, sul quale non era mai salito nessuno. Ancora questo puledro d'asina, diciamo, non era stato abituato a essere montato. Ebbene, quando è salito Gesù, era tranquillo, perché è salito il creatore di tutte le cose, e su questo puledrino. Ma doveva essere già bello grosso, perché per portare il peso di, non credo che fosse un puledrino piccolo, ma l'altezza di un'asina, cioè, ma era un puledro giovane. Quindi, ebbene, Giovanni Battista, con il fuoco e la potenza, sta parlando alla gente dicendo che si devono preparare ad incontrare il Messia, ma devono avere il cuore verso Dio, altrimenti non lo potranno riconoscere, non troveranno beneficio dal Messia se non si avvicineranno ai cuori. Ma come si avvicinano ai cuori? Lo leggiamo qui, lo rileggiamo: ogni valle sia colmata e ogni monte e colle sia abbassato. Che significa ogni colle sia abbassato? Come fare uno spianamento? Allora non c'erano manco i bulldozer, non c'erano i caterpillar, come si fa? Non c'erano le pale meccaniche. Qua ci sono movimenti di terra che bisogna fare. Le valli devono essere riempite, i monti devono essere abbassati, e le strade scabrose, le strade devono essere raddrizzate, come vogliamo fare un'autostrada, insomma, va. Le strade tortuose e scabrose, piene di buche, dobbiamo livellarle, non solo raddrizzarle, ma anche livellarle. Quindi un lavoro, insomma, di una grande impresa di questi tempi, che fanno le autostrade, non come chi la nostra qua, però. Quelle buone. Ma qua in senso spirituale intendiamo ogni colle. Quindi chi è? Si innalza, chi si è innalzato parecchio, che si abbassi. Che si abbassi, perché sapete, quando uno si innalza, sapete che succede? Che l'altro resta, che non si è innalzato, resta nella valle. Cioè, appena uno si innalza, fa sentire uno schifo all'altro che rimane, e quindi resta giù. Perciò se il monte viene abbassato, la valle sale. Cioè, se l'orgoglioso, la persona prepotente, la persona arrogante, il presuntuoso, cioè, si abbassa, diventa umile, allora considererà l'altro come lui, non peggio, nemmeno meglio, però come lui. Non lo disprezzerà, non lo offenderà, non lo umilierà, ma lo considererà come un suo simile. Quindi non si innalza sopra gli altri. Quello che fa il peccato, sapete cos'è? È creare le valli e i monti. Perché se tu ti avvicini a Dio e cominci a considerare che Dio è amore, cominci a considerare che Dio è giusto, che Dio è santo, tu esisti per Lui soltanto perché Lui ha avuto la voglia di farti nascere, ma non ha fatto nascere solo te, ha fatto nascere tante persone. Non so quanti siamo, 8 miliardi, se, quanti siamo, quasi, se non ci siamo, ma siamo quasi 8 miliardi, quindi non è che ha fatto nascere solo a mia, esperto, lo dico in greco. Ci sono tante persone che Dio ha voluto far nascere e nella storia di uomini ce ne sono stati tanti e Dio ha voluto farli nascere, quindi non sei solo, non sei il migliore, non sei, che può essere che sei dotato di una intelligenza superiore alla media, ma attenzione, l'intelligenza superiore alla media non rimane nell'ordine di Dio 0,2. Mentre l'intelligenza media è 0,1, l'intelligenza minima 0,01. Ma siamo nello 0, non siamo a livello di 90%, 95%, siamo tutti sempre limitati. Il più intelligente che si possa sentire, il più sapiente che possa, cioè, che poi l'intelligenza è non solo la capacità di gestire la conoscenza, ma anche la capacità di non dimenticare e imparare dall'esperienza e memorizzare i fatti, memorizzare tante cose e non dimenticarle. Questo è quello che poi ci aiuta a essere. Però se Dio ti ha dato delle capacità particolari, allora non pensare che tu sei il meglio. E quindi ogni monte deve essere abbassato. Se la parola di Dio, se la predicazione non tocca gli orgogliosi, non è una predicazione che funziona. Io voglio ricordare questa mattina una scrittura, che l'orgoglio precede la rovina e l'umiltà invece precede la gloria. E se qualcuno scopre di essere orgoglioso, e io vi dico una cosa, in percentuale un po' di orgoglio ce l'abbiamo tutti. Non c'è nessuno che si salva da questo punto di vista, perché è una brutta bestia, è qualcosa che abbiamo ereditato nella vecchia natura e che deve morire con l'uomo vecchio, e se ancora esiste deve essere distrutto, spogliato, seppellito. L'orgoglio di sentirti più intelligente, più spirituale, più persona di fede, più tu, io, quando le persone anziché dire Dio dicono io, là siamo davanti a una persona che un monte si è messo, si è alzato, si è innalzato. E Giovanni il Battista diceva: ogni valle sia colmata e ogni monte sia abbassato e le vie storte siano raddrizzate. I sentieri sono fatti con le parole che diciamo, con le azioni che facciamo. Tutte queste cose devono cambiare. Una persona non può essere salvata se poi non cambia il suo modo di parlare, se non cambia il suo modo di pensare, se non cambia il suo modo di agire, se non cammina nella luce, se non fa sentieri diritti e se non sistema il manto stradale, se ci sono buche devi riempirle. Io nella mia macchina nuova c'ho un danno e mi vibra lo sterzo. Qualcuno mi ha detto: hai preso una buca. La cosa più facile che può succedere è quella di prendere le buche, e quando si prendono le buche a una certa velocità, non so se mi spiego, gli effetti poi sono quelli che sono. Ecco, la parola di Dio qua ci dice che le vie scabrose che siano livellate, nel senso quelle buche devono essere riempite. Le buche significa quando noi facciamo silenzio, facciamo finta di non vedere, o quando, o perché non vogliamo aiutare, o perché non ci vogliamo coinvolgere, o perché non vogliamo poi avere una guerra, e allora facciamo gli omertosi. Ecco, ma non solo questo, insomma, ha un significato molto più profondo, che io non voglio stare qui stamattina a spiegare cosa significa la via scabrosa. Ma c'è qualcosa che man mano il Signore ci farà capire nella nostra vita, deve cambiare. Ma se non c'è quel desiderio ardente, quel fuoco, quella passione, quella sete di giustizia, che viene appunto, come dicevo prima, quando il cuore è umile è quando sei pronto a riconoscere chi è più grande di te e a fare un cammino diverso. Il Battista aveva un parlare senza peli nella lingua e a volte era anche duro. Vi leggo un verso, sempre Matteo, capitolo 3, il verso 7. Lui diceva: ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei al suo battesimo, venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Razza di vipere, queste stesse parole le diceva anche Gesù. Ma chi? Alle vipere. E chi sono? I religiosi. Chi sono i religiosi? Quelli che conoscono le scritture. Quelli che sanno che cosa Dio vuole, cosa Dio ha comandato, e loro lo insegnano agli altri. Ma Gesù ha detto che loro mettono grossi pesi sulle spalle degli altri e loro non li toccano con un dito. Naturalmente questi sadducei, farisei, sacerdoti erano lì ad assentire al Battista che predicava il battesimo di ravvedimento e mentre battezzava le persone che volevano prepararsi per incontrare il Messia e volevano ammorbidire il loro cuore ed erano inteneriti del messaggio potente pieno di fuoco di quest'uomo, e allora si facevano battezzare e Giovanni li battezzava, ma non li battezzava nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Era un battesimo di ravvedimento perché il loro cuore si intenerisse e loro potessero conoscere il Signore, potessero conoscere il Messia e seguirlo e poterlo seguire. Questo è quello che doveva accadere, è quello che stava per accadere. Ebbene, queste persone che erano lì non erano lì perché volevano essere inteneriti nel cuore, ma perché erano arrabbiati verso il Battista. Ma sapete perché? Perché le sinagoghe si erano svuotate, non ci andava più nessuno. Perché quando loro parlavano erano come nuvole senza acqua. Cioè il loro parlare non toccava più nessuno, non c'era nessuna passione. Loro solo facevano sentire in colpa le persone. Loro erano sul monte e le persone erano nella valle. Loro erano tutto e quelli erano niente. Quando ci sono gli orgogliosi, quando ci sono gli orgogliosi, il sintomo dell'orgoglio massimo è la religiosità. La caratteristica, la religiosità, sono quelli che hanno le forme della pietà, ma hanno rinnegato la potenza perché non c'è il fuoco dell'amore di Dio. Io paragono il fuoco con la capacità di amare. Una persona che è infuocata ama. Una persona che è piena di fuoco ama molto. Una persona che gelida non saluta, non si umilia, non ammette, non fa, offende. C'è una persona che ha il fuoco e una persona che passa sopra tutto e perdona sempre. C'è lì è che si vede la differenza tra chi ce l'ha il fuoco e chi non ce l'ha. La persona altezzosa, altera, è una persona che gelida nel cuore, un cuore congelato, un cuore pieno di risentimento. E questo è il cuore dei religiosi. Cioè che sembra che loro conoscono, che sanno, che fanno e schiacciano chi che non sa. Ed erano venuti lì camuffati da persone affamate, da persone che erano lì per fare capire anche noi siamo come loro, anche noi stiamo accettando il Battista, anche noi, quindi ritornate con noi, ritornate, perché vede, noi stiamo riconoscendo che quest'uomo viene da Dio, quindi dal momento che noi parleremo diremo le stesse cose Ma a queste persone il Battista gli dice: razza di vipere, siete falsi, voi siete bugiardi. Lo rileggo: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Sapete qual è la caratteristica dei religiosi? Che loro non credono che ci sarà il giudizio. Non credono che le loro opere un giorno saranno messe allo scoperto. Non credono che passeranno dal tribunale di Dio. Ci sono due tribunali. C'è il tribunale di Cristo e c'è il tribunale del gran trono bianco. Il tribunale di Cristo ci vanno tutti i salvati, tutti quelli che sono entrati nel regno. E sarà valutato il modo come loro hanno camminato sulla terra. E allora, se tutto quello che hanno fatto secondo la volontà di Dio sarà oro, argento, pietre preziose, non si bruceranno, tutte quelle cose fatte, diciamo, invece di propria iniziativa, e che non è, allora si bruceranno come la paglia o come la carta. E allora rimarrà soltanto qualcosa e qualcuno forse non si salverà niente, ma salverà se stesso, semplicemente come un tizzone scampato dal fuoco, ma appena appena salvato e basta, non avrà nessun premio, ma sarà salvato, ma senza nessun premio. Questo è il tribunale di Cristo. Beati quelli che avranno un premio, che se no se muzzicano pure quelli che sono salvati senza premio per tutta l'eternità. Per un po' di tempo che avrei servito il Signore mi sarei trovato bene. Così come le persone che nel tempo in cui si va a scuola, anziché andare a scuola, se ne vanno a fare tutt'altro piuttosto che giocare. Ai tempi miei, piuttosto che studiare, ai tempi miei si andava alla cava, alla cavuzza, a cogliere melocucchi. E quando eravamo, cioè, diciamo, c'erano persone che per un po' di tempo, ragazzi che per un po' di tempo, hai stato a Molocucchi, eh? C'è un modo come dire, c'è un frutto un po' strano, tutto dolcissimo ma senza polpa, solo la parte superficiale, un millimetro di senno di spessore e poi tutto osso, ma è dolcissimo come il miele. E quindi è una cosa piacevole andare lì a raccogliere queste cose. Noi qui abbiamo una pianta, qualcuno poi se lo vuole cogliere, se può anche cogliere, nell'angolo. Ebbene, i religiosi assumevano questo atteggiamento di superiorità. Ed erano finti, erano falsi e non ammettevano quello che c'era nel loro cuore. Loro non pensano che ci sarà un giudizio, che un giorno passerà tutto al setaccio. Loro non hanno timore di Dio. Il problema della religiosità è che non c'è il timore di Dio. Io vedo che molte persone mi dicono: tu sei troppo buono, fai passare tutto. Non punisci le persone che devono essere punite, eccetera. Io ho sempre davanti il trono e non voglio essere giudicato nel giudizio del gran trono bianco. Voglio passare soltanto davanti al tribunale di Cristo e basta. E non posso io essere esigente. Cioè, e punire chi sbaglia, posso semmai disciplinare, ma non picchiare, non smettere di amare, non smettere di voler bene le persone che sbagliano. Cioè, quindi, questo è il cuore di chi ha conosciuto la grazia, di chi è dentro il regno di Dio e di chi ha il timore di Dio. Non gioisce nel punire. Sapete, come un genitore. Quando non ne può fare a meno, gli dà qualche sculacciata al bambino, al figlioletto, la figlioletta è quella che è, ma non è che scoppia di gioia nel dare la sculacciata. È proprio quando non ne può fare a meno che vede la ribellione. Sentivo di una persona che raccontava il suo rapporto con la figlia, che gli assomigliava. Era testarda, aveva trattato male la mamma. E allora il papà le dice, era proprio piccolina, 3 anni poteva avere, chiedi scusa alla mamma. No. Chiedi scusa alla mamma. No. Chiedi scusa alla mamma. No. Dopo un'ora di chiedere scusa, di dire, questa sempre impettita, a un certo punto il papà non ne ha potuto, un uomo di pazienza ne aveva sicuramente molto di più di me, perché io dopo 3 minuti sarei passato all'altra fase, o forse manco, mi sono sopravvalutato. E questo ha avuto tanto di quel fegato, a un certo punto gli ha fatto arrossire il culetto, bello rosso, e subito dopo, mamma perdonami, mamma perdonami. Cioè a volte deve arrossire il culetto, e questo Dio a volte lo fa, ma non è la cosa migliore che vuole fare. Vuole essere solo ascoltato quando ci dai consigli. Amen. Allora questi religiosi erano lì per finta e vengono presi per razza di vipere. Chi vi ha insegnato a fuggire all'ira a venire? Sapete che voi passerete dal tribunale. Io vi sto ricordando che ci sarà un giudizio per voi. Chi sta ancora ci assai si arrabbiavano, soprattutto perché le sinagoghe erano vuote e loro non potevano dire niente. Poi hanno continuato a perseguitare Gesù, sempre le stesse persone, sempre queste stesse persone religiose, che sono le persone che il religioso, tu non sono quelli della chiesa secolare, sono dovunque, sono quelli che hanno l'apparenza di essere cristiani, ma poi il loro comportamento non è tale. Questi sono in mezzo anche alle chiese, si trovano un po' dappertutto. Il Signore Gesù ha detto, voi li riconoscerete dai frutti. Voi li riconoscerete dai frutti. Allora che fai tu? I scippamo? No, aspetta. Lascia che cresce la zizzania in mezzo al grano. Poi ci sarà un giorno, il momento in cui il Signore separerà il grano dalla zizzania, lasciamo che poi sia lui a fare il resto. Questi avevano uno scopo, c'erano lì, vediamo, forse magari ci accattiviamo la simpatia, ed erano venuti un po' come falsi, come ipocriti, per dire, come che andavano da Gesù e gli dicevano, noi sappiamo che tu sei venuto da Dio, perché così, colà, insomma, gli parlavano con un linguaggio dolce, e anche questi, Gesù gli dice, razza di vipere, nettate prima il di dentro, che siete sepolcri imbiancati. Queste sono le parole che Gesù diceva. Ma torniamo alla potenza che ci deve fare parlare e dire quello che si deve dire, perché le coscienze devono essere scosse. Noi possiamo predicare il Vangelo, ma il Vangelo non è fatto solo di dire, guarda, se tu vai a Gesù, egli ti libera, ti guarisce, ti dà pace, ti dà gioia, tutto vero. Però egli ti vuole cambiare. Da persona egoista ti vuole fare diventare altruista. Da persona che non perdona ti vuole fare diventare un perdonatore. Da persona dura ti vuole fare diventare una persona sensibile. Da persona cattiva ti vuole fare diventare una persona, cioè ti vuole cambiare il carattere e vuole che assomigli a lui, e che anche tu devi fare le stesse cose che faceva Gesù, con la stessa motivazione, con le stesse caratteristiche. Ti vuole cambiare il carattere, gioia mia. E allora, se tu vuoi camminare con lui, devi farti cambiare, devi farti modellare, devi farti rinnovare, devi spogliarti di cose che non appartengono alla nuova creatura in Cristo. che deve sempre assomigliare, perché deve essere luce. E sul monte ci deve portare Gesù, non c'è dire solo. Perché, come dicevo prima, noi saliamo su un monte, ma un monte nostro, un monte fantasioso. Non è il monte che vorresti far capire che tu sei superiore agli altri, eccetera. Ma questo non è il monte di Dio, di cui parlavamo mercoledì scorso. Chi salirà al monte dell'Eterno? Alla presenza di Dio nell'intimità. Questo è il monte dell'Eterno. Chi è umile? Chi è umile di cuore? Quelli saliranno, quelli saranno in alto, quelli si alzeranno. E questa è la predicazione della parola, deve portare poi le persone non solo a ricevere tutto il perdono, l'amore, la grazia, la guarigione, la prosperità, tutto quello che c'è nel pacchetto, ma nel pacchetto c'è che devi cambiare. E deve apparire Gesù attraverso di te, se no non sei un cristiano, sei un finto cristiano. Quanti sono d'accordo che sto predicando il Vangelo? Allora, se questo è il Vangelo, qualcosa deve cambiare nella nostra, nel nostro modo di essere. Io vi dico che nella nostra indole noi vogliamo fare i cambiamenti, li vogliamo fare, però vogliamo lo sconto. Ormai si compra con lo sconto, e siccome non si compra, c'è sempre lo sconto. Se voi vedete Black Friday, si hanno inventato questa, cioè per dire c'è lo sconto comunque sempre, anche quando, perché se no non ci va nessuno. Se c'è lo sconto le persone vengono, sai, se tu vieni adesso che stiamo facendo lo sconto trovi, se poi aspetti i saldi, super saldi, poi se cerchi un paio di scarpe e tu c'hai il 43 poi non lo trovi più. Se cerchi il 42 non lo trovi più, trovi il 44, 45, chi stesso trovano? 45? Ecco, sorella Enza, hai visto? Sì. Ah, già fatto! Mi avevano regalato un bel paio, due, tre paio di scarpe 45. Belle paio, bei paio di scarpe. Dico, io ce l'ho di 42. Generalmente ai morti ci mettono, insomma, però poi accendi a camminare, io non voglio pensare da morto. Ci metti di scappare il numero, no, quindi non ha importanza il numero. Però deve essere un paio di scarpe che uno sa sfruttare, che c'è a camminare. Mia moglie ride, dice, ma marito che è sempre giustizia. E ci vuole anche questo, perché lo sconto lo andiamo cercando tutti. Ma ditemi una cosa, Gesù, che sconto gli hanno fatto? Che sconto gli hanno fatto a Gesù? Gli hanno dato l'alternativa, la possibilità. Satana gliel'ha offerto in un piatto d'argento, fino all'ultimo, fino sulla croce. Lui ancora poteva scendere dalla croce e fare morire tutte quelle persone che erano lì, che lo avevano crocifisso. Questa è una proposta che gli è arrivata da un crocifisso, che gli ha detto: se tu sei veramente quello che dici di essere, libera te stesso e libera anche noi. Ma Gesù manco ci rese manco conto. Però ha dato conto all'altro, che ha detto: non hai timore di Dio. Nemmeno qui, noi ci stiamo morendo per una colpa che abbiamo, ma quest'uomo è giusto, questo è innocente, sta morendo da uomo innocente. E poi parlando con Gesù dice: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù a questo gli risponde, gli dice: oggi sarai con me in paradiso, oggi sarai con me in paradiso. Perché quest'uomo ha riconosciuto il suo peccato, si è umiliato, ma ha riconosciuto Gesù che era il giusto, innocente. E questo è quello che oggi molti invece criticano Gesù e giudicano Gesù, perché così colà, ma, e poi dicono cose che non sono, che Gesù non è morto ma era solo un po' addormentato e lo hanno sepolto, ma come uno che ha perso sangue in tutti i modi, e poi alla fine con la lancia nel costato, se poteva esserci un filo di vita lì finisce tutto perché ha trafitto anche il cuore ed è uscita acqua e sangue. L'acqua che sono le acque della donna partoriente, perché stava nascendo la Chiesa. Con la morte di Gesù è nata la Chiesa. E quindi partorita, si chiama, dalla passione, dall'amore che il Signore Gesù ha avuto per i perduti, per gli uomini. E tanto che così ha creato un ambiente dove le persone che credono in Lui possono essere ammaestrate, possono essere incoraggiate, possono essere fortificate e benedette per poter camminare nel regno di Dio ogni giorno della loro vita e fare la volontà di Dio sulla terra come è fatta nel cielo. Allora, in questo modo, Gesù non ha avuto nessuno sconto, ha affrontato quello che dovevo affrontare. È lì che noi non dobbiamo chiedere sconto. Se tu hai un paio di scarpe che si sono rotte e non ne hai altre, non aspettare il tempo dei saldi, camminando scalzo, ti rovini i piedi, acquistalo a prezzo pieno. Cammina con Dio. Quando ci sono tutte le opposizioni, cerca nel Signore la forza, cerca l'aiuto, Lui ti farà vedere le cose come stanno, Lui ti sosterrà, Lui ti aiuterà, ti farà vedere la sua grandezza, la sua bontà. Il prezzo da pagare, sapete, è quando siamo condotti nel deserto. Nel deserto non hai acclamazioni, nel deserto non hai quello che cerchi, nel deserto non c'è niente, non c'è nessuno che ti approva, nessuno che ti fa l'applauso. Tu puoi avere l'incontro con Dio o col diavolo. Si presenterà anche il diavolo. Se andiamo a leggere nelle scritture, ogni giorno si presentava Satana nei 40 giorni. All'ultimo c'è la manifestazione eclatante. Ma ogni giorno si presentava per tentarlo, quindi Gesù man mano si è abituato all'incontro con lo Spirito Santo, ma all'incontro anche col diavolo. Il cammino del cristiano è fatto così: dai suggerimenti demoniaci su come superare le difficoltà ai suggerimenti dello Spirito Santo su come affrontare pagando il prezzo. Se una persona non è disposta a pagare il prezzo, il prezzo, sapete, Gesù l'ha detto, se una persona non è disposta a prendere la sua croce e a seguirmi, non potrà mai essere un mio discepolo. Ma la croce parla di morte, parla di rinuncia, parla di voler fare la volontà di Dio e non quello che ti piace, ma quello che gli piace. Non fare vedere te stesso, ma fare vedere Lui. La croce è mettere in mostra colui che vive dentro di noi, non noi stessi. Sapete, Giovanni Battista, un sant'uomo, quando ha incontrato Gesù ha detto delle parole straordinarie e ha detto: ora che è manifesto l'avvento del Messia, che già è avvenuto, è stato battezzato, lui si è voluto fare battezzare, io non volevo, ma lui mi ha costretto, ora occorre che io diminuisca e che lui cresca. Da quel momento alcuni lo hanno lasciato per seguire Gesù, tra cui anche Giovanni e suo fratello. Hanno lasciato Giovanni per seguire Gesù e non li ha maledetti Giovanni. Alcuni sono rimasti con Giovanni, ma Giovanni non ha detto: maledetti voi che ve ne state andate in un'altra chiesa, voi morirete, voi che mi state lasciando, voi sarete maledetti, ora vi succederanno un sacco di cose, tante disgrazie, vi ammalerete, perderete il raccolto, sarete licenziati. Questo fanno alcuni pastori, no? Quando qualcuno se ne va in un'altra chiesa, io dico: Signore, fa che non si perda, che possa trovare una chiesa migliore della nostra, dove questa persona, quello che io non ho saputo fare, per aiutarlo, un'altra persona che lo sappia fare. E qualcuno forse ci è riuscito, ha trovato l'ambiente adatto, però poi un giorno sapremo veramente se ha trovato l'ambiente adatto. Comunque, io non, il mio compito maledire chi se ne va, è il mio compito di benedire tutti, sia quelli che mi vogliono bene, sia quelli che non mi ci vogliono bene. Allora, noi dobbiamo vedere un po' la parola di Dio, quello che il Signore Gesù ci ha comandato di fare. Il Signore ci ha comandato di camminare alla stessa maniera di come Lui ha camminato. E quindi fare il percorso giusto, sapendo che Lui è con noi. Ci sono esempi nella Bibbia. Mosè ha affrontato il deserto, ma è stato costretto in qualche modo da un fatto. Lui voleva salvare il suo popolo, si identificava negli ebrei, voleva essere un ebreo. Pur essendo un principe d'Egitto, lui si identificava con il suo popolo e allora ha ammazzato un soldato, un egiziano. Però questa cosa, poi dal momento in cui si è scoperta, perché qualcuno l'ha visto, lui lo ha portato a scappare, a fuggire, si è trovato nel deserto per 40 anni. Lì è stato umiliato. Sapete, il deserto serve per umiliarci. Nel deserto o muori o ne esci vivo. Se ne esci vivo, certo, se non è mascolo e femmina, se non muore vive. Ma se vive è perché si è umiliato. Ma la persona che non vuole essere umiliato non ne esce vivo dal deserto, rimane nel deserto. Il popolo di Israele è rimasto nel deserto 40 anni e molti sono morti, quasi tutti sono morti, una generazione è morta. Di quella generazione solo due persone si sono salvate, Giosuè e Caleb. Ma tutta una generazione è morta nel deserto perché non si è voluto abbassare, non si è voluto umiliare. Anche Giona non si è voluto abbassare a fare la volontà di Dio. Dio lo manda a Ninive e lui dice: ok, tu mi dici di andare da questa parte, io andrò da quest'altra. Perché non sono d'accordo? Perché tu mi stai mandando, poi tu, io predico, le persone si pentono e poi le persone non vengono giudicate. Ma Dio vuole perdonare, Dio vuole salvare, non vuole condannare. Non aveva conosciuto il cuore di Dio. E allora lui, dal momento in cui non aveva conosciuto il cuore di Dio, si comporta come si comporta chi non lo conosce. Vuole vedere il sangue, vuole vedere la giustizia, vuole vedere il peccatore punito, vuole vedere la condanna. Ma se una persona ha conosciuto Dio, non è interessato che l'uomo si condanna, ma che l'uomo sia condannato, ma che sia pentito. Sapete quelle persone che hanno perso un figlio perché qualcuno gliel'ha ucciso e poi si battono perché possa poi alla fine avere quella persona avere una lunga condanna e rimanga a marcire nel carcere per tanti anni. Questa è una forma di vendetta perché non conoscono l'amore di Dio, ma le persone che veramente amano, le persone dicono: Signore, che possa veramente rendersi conto della cattiveria che c'è dentro di lui e si possa pentire. E che sia un vero pentimento, non mi interessa poi se sarà condannato o non sarà condannato, la giustizia poi farà il suo corso, ma a me interessa che quest'uomo veramente si renda conto di quello che ha fatto. E che ha bisogno di cambiare. A questa cosa è importante che succeda, che tu affronti il deserto, affronti anche come Dio ti vuole umiliare, ma non scappare dalla presenza di Dio. Sarai umiliato. Mosè è stato umiliato. Tanti sono stati umiliati. Ma nell'umiliazione non essere arrogante, abbassati. Quella scrittura che abbiamo letto all'inizio. Ogni monte che si è abbassato. Se il monte non si abbassa non si vede la luce. Se il monte non si abbassa non si può entrare nella gloria. Se il monte non si abbassa non ti verrà la sete, la fame di giustizia, della potenza di Dio che ti dette quel fuoco che ti fa andare avanti amando, che ti fa andare avanti facendo l'opera di Cristo ogni giorno. Questo è quello che il Signore vuole da noi. Ad Abramo il Signore ha chiesto una cosa, Genesi 17:1, quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. Gli ha chiesto una cosa: ti voglio tutto per me, ti voglio tutto per me, non una parte, tutto. Tu non sei un cristiano la domenica soltanto, dalle 10 alle 12:30, tu sei un cristiano 7 giorni su 7, 30 giorni su 30, 365 su 365. E devi sempre desiderare di camminare nella presenza di Dio. Nella chiesa è il posto più facile dove tu puoi stare nella presenza di Dio, ma tu devi desiderare, devi che ti venga quella fame, quella sete di stare nella presenza di Dio quando esci dalla chiesa, mentre sei nella macchina, mentre sei al posto di lavoro, mentre sei a casa, mentre ti relazioni con le persone che ti fanno del male, delle persone ingiuste, delle persone buone. Sapete il mondo cosa fa? Con i deboli li tratta duramente. Con le persone malvagie si comporta bene, cioè chi è che è ingiusto viene trattato bene, chi è che invece è debole e che è permissivo lo schiacciano. Un cristiano va contro questo principio. Amen. Se tu vedi che c'è un'ingiustizia che viene fatta, tu prendi la parte del debole, difendi il debole. Siamo chiamati a essere luce, ma siamo chiamati ad essere umili, a non essere innalzati, ma ad abbassarci. Amen. Noi o siamo luce o siamo tenebre. Non possiamo essere tutte e due le cose. O fai vedere Cristo o fai vedere il diavolo. Chi vuoi che si veda? Leggo solo così velocemente e concludo. Un episodio successo a un re. Uzia, quanti conoscono Uzia? Due persone. Ok, la Bibbia va letta tutta comunque. Piano piano va letta. Secondo Cronache, capitolo 26, dal verso 16. Ma divenuto potente, il suo cuore si inorgoglì fino a corrompersi e peccò contro l'Eterno, il suo Dio, entrando nel tempio dell'Eterno per bruciare incenso sull'altare dell'incenso. Dopo di lui entrò il sacerdote Azaria con 80 sacerdoti dell'Eterno, uomini coraggiosi. Essi si opposero al re Uzia e gli dissero: non tocca a te, Uzia, offrire incenso all'Eterno, ma ai sacerdoti, figli di Aronne, che sono consacrati per offrire l'incenso. Questo re, questo Uzia, era diventato potente, ma tanto che si era innalzato così tanto che voleva anche occupare il ruolo di sacerdote, di offrire l'incenso. È entrato nel tempio per offrire l'incenso, nel tabernacolo, nel luogo santo, non nel santissimo, è entrato per offrire l'incenso, aveva il turibolo per offrire l'incenso. Voleva fare il re e anche il sacerdote, ma lui non era chiamato a fare il sacerdote, lui era chiamato a fare il re. Era unto come re, ma non come sacerdote. E allora 80 sacerdoti entrarono per impedirgli di fare quello che lui stava facendo. Lui stava, si era innalzato così tanto, e questa è la religiosità, che vuole quasi quasi sostituire tutti gli altri e mettersi al di sopra di tutto, anche dei sacerdoti. Cioè io sono qua il numero uno, altro che questi sacerdoti, deve essere dare conto ai sacerdoti, loro sono sotto di me. Se io sono un sacerdote come loro, dare conto perché sono il re, non solo sacerdote ma anche il re. Ma lui non era sacerdote, i sacerdoti erano della tribù di Levi e lui non era della tribù di Levi, erano i leviti che erano sacerdoti. E allora che cosa fa? Essi si opposero al re Uzia e gli dissero: non tocca a te, Uzia, offrire incenso all'Eterno, ma ai sacerdoti, figli di Aronne, che sono consacrati per offrire l'incenso. Esci dal santuario perché hai peccato. Questo non ti procurerà alcun onore da parte dell'Eterno Dio. Un po' aveva fatto la stessa cosa Saul tempo prima e perse il regno. Allora Uzia, che aveva in mano un turibolo per offrire l'incenso, si adirò contro i sacerdoti. Ma mentre si adirava contro i sacerdoti, sulla sua fronte scoppiò la lebbra davanti ai sacerdoti, nella casa dell'Eterno, presso l'altare dell'incenso. Il sommo sacerdote Azzaria e tutti gli altri sacerdoti si voltarono verso di lui, ed ecco, sulla sua fronte era lebbroso. Così lo fecero uscire in fretta, ed egli stesso si affrettò ad uscire, perché l'Eterno lo aveva colpito. Cioè, quando una persona non riconosce il e si prende un ruolo che non gli spetta, allora è come se riceve uno sputo da parte di Dio. Diventò lebbrosa anche la sorella di Mosè, perché ha parlato male di Mosè, di suo fratello. Divenne lebbroso perché quest'uomo, quest'uzia, si era innalzato troppo. E quindi poi è rimasto solo, isolato. Non è andato nel lebbrosaio perché era il re, ma ha vissuto la sua vita da lebbroso, morendo da lebbroso. È stato sepolto come un re, ma da lebbroso. Le persone gli stavano lontano, semplicemente perché l'orgoglio precede la rovina. Quest'uomo si è innalzato così tanto. Ogni monte sia abbassato e ogni valle sia colmata. La valle è colmata quando il monte si abbassa. Scavo e riporto. Se il monte scompare perché viene distrutto, il materiale viene usato per riempire la valle. Si scava e si riporta dove c'è la valle, e così si livella. Quando c'è l'orgoglioso che si abbassa, automaticamente la persona che è stata affossata si alza. Cosa vogliamo fare, fratelli cari? Vogliamo mantenere il nostro orgoglio? Io voglio che ognuno di noi possa essere affamato e assetato di giustizia, e che possa gridare a Dio stamattina e dire: Signore, la stessa fame e la stessa sete del Battista la voglio anch'io, di tutti quegli uomini infuocati, appassionati, come Bonchi, che ci ha lasciato la settimana scorsa e che ora è nella gloria, nella tua presenza, ci ha lasciato un esempio meraviglioso di una persona infuocata, una torcia umana che bruciava davanti a milioni di persone. Lui parlava da parte di Dio e Dio dimostrava ed era l'evidenza della potenza del sangue di Gesù. Era la potenza che Gesù era risorto. Era la dimostrazione che Gesù vive, quest'uomo, perché era una torcia umana, era un uomo pieno di fuoco e di passione. Ora, se tu vuoi essere un vero cristiano, non basta venire in chiesa, ma fuori devi dimostrare che chi vive dentro il tuo cuore. E allora ti devi prostrare in privato e devi dire: Signore, lo so che c'è l'orgoglio, perché ce l'abbiamo, sicuro che ce l'ho. Non è una parola di conoscenza la mia, è una certezza che tutti abbiamo dell'orgoglio che va bruciato. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiedi.